Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nuncetiam in undis, quaest Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto della 186esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della lingua latina, in generale ai cultori della cultura classica, della cultura umanistica, un programma che vuole in qualche modo spingervi a riaprire i libri liceali e tornare a maneggiare con una certa facilità la lingua latina e magari anche per restare ancorati alla cultura umanistica e anche alle radici della nostra fede. Presento subito la collega che realizza questa trasmissione insieme a me e la conduce, l'archeologa giornalista Maria Milvia Morciano. Ciao Maria!
Ave Fabi, avete auditores.
E salutiamo insieme il professor Roberto Fusco, che è arrivato dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, per aiutarci anche in questa puntata. Professore, ben ritrovato.
Grazie sempre dell'invito.
E nel nostro studio si alternano i vari scriptores di questo ufficio, che ci aiuta anche, ricordiamo, ogni settimana a realizzare il notiziario in lingua latina Hebdomada Pape, che va in onda subito prima di noi. Andiamo subito alla prima rubrica di Anima Latina, uno dei post di Papa Francesco in lingua latina, che sono appunto realizzati dall'ufficio di cui parlavamo poco fa, post che trovate sul suo account X, @pontifex_LN, e noi sempre traduciamo dal latino in italiano uno di questi post papali. Abbiamo scelto quello del 16 febbraio 2025.
In Evangelio odierno, Iesus beatus proclamat pauperes, lugentes, mites, persecutiones patientes, de ratione agitu subversa, de subversione propositorum, ars vocatur ad anc subversionem participandam, artificibus propheticis eget mundus.
E si tratta di un post che, come avviene tradizionalmente, coglie un passaggio di una delle omelie papali. Questa è l'omelia che il Papa ha scritto per il giubileo del mondo della cultura e degli artisti, che si è svolto a metà febbraio in Vaticano. Il Papa purtroppo era già ricoverato al Gemelli per la polmonite bilaterale, e a leggere questa omelia è stato il cardinal Tolentino de Mendoza, che appunto guida il Dicastero per la cultura. In questo passaggio il Papa ricordava il Vangelo del giorno, in cui Gesù proclama beati i poveri, gli afflitti, i miti, i perseguitati. Abbiamo pauperes, mites, lugentes sarebbero i perseguitati,
che piangono,
gli afflitti. E poi appunto, commentando questo passaggio, dice: de ratione agitur subversa, de subversione propositorum, che sarebbe, professore, tradotto?
Allora, letteralmente significa: si tratta di una logica capovolta, di un capovolgimento delle prospettive. Intanto devo dire che rare volte capita di poter avere in così poche parole veramente un discorso così ispirante. Davvero è bello che il Santo Padre susciti in questo contesto un po' alla rivoluzione attraverso l'arte, facendo riferimento alla rivoluzione di prospettive del Vangelo. Certo, il concetto di rivoluzione non è propriamente presente nell'antichità, però c'è questa idea della subversio, che, utilizzando questa parola sub col verbo vertere, quindi far girare, dà bene l'idea proprio del capovolgimento in atto. Viene ripresa quindi anche per esprimere il concetto di rivoluzione, quindi la subversio.
Perché infatti dice: verso la fine la vera arte non è mai comoda, offre la pace dell'inquietudine, in questo la rivoluzione, perché sa volgersi, sa chinarsi la bellezza sulle ferite del mondo, quindi una visione dell'arte che va al di là della semplice contemplazione estetica.
Esatto, infatti il Papa dice: artificibus propheticis eget mundus, cioè il mondo ha bisogno di artisti profetici che lo scuotano in qualche
esatto.
modo.
È un testo veramente bello, ispirato, che andrebbe letto e approfondito.
E
E andiamo al gergo ecclesiale. Oggi abbiamo scelto due termini latini facilmente traducibili in italiano, però giustamente Maria li ha scelti perché ci danno l'opportunità di ricordare una distinzione che forse non è così nota a tutti. Allora, Vaticano in latino diventa, Maria,
Vaticanus.
Santa Sede,
Sancta Sedes.
Ecco, però magari non a tutti è chiara la differenza fra i due termini.
Allora, è vero, sì, c'è un certo misunderstanding su queste due espressioni che, ahimè, sono usate in maniera intercambiabile, però non si riferiscono di fatto alla stessa cosa. Vaticano indica propriamente il territorio, cioè l'entità geografica. Invece, Santa Sede, cioè il fatto che si usi l'aggettivo santa, ecco, rimanda a un concetto piuttosto di carattere morale, cioè alla personalità morale del Papa e Curia Romana che risiedono in Vaticano. Però identificare Santa Sede e Vaticano sarebbe come identificare l'Italia con il Quirinale. Nessuno si sognerebbe mai, no, di dire Quirinale al posto d'Italia. Quindi, se il Vaticano scomparisse come entità statale geografica, tuttavia potrebbe sussistere ancora la Sancta Sedes come autorità morale.
Sì.
D'accordo? Questo che significa allora? Che Vaticano rimanda alla città-stato che è stata definita con gli accordi eccetera eccetera, di cui si appunto è riconosciuta indipendenza, neutralità con i patti lateranensi
11 febbraio 1929,
sì. Ecco, ed è in un certo senso diventata l'entità statale geografica di supporto, cioè di localizzazione della Santa Sede come autorità, come personalità giuridica e morale. Quindi, se questo stato venisse un giorno a scomparire, dire, questo non significa che la Chiesa scompaia.
Tra l'altro, Vaticano è un toponimo che c'è ancora prima del mondo cristiano.
Certo.
Ne parlano diverse fonti, Aulo Gellio, Sesto Pompeo Festo e anche Plinio. Alcuni indicavano in quel luogo un luogo di auspicini.
Vaticini.
Di vaticini. E alcuni invece Vaticanus da Vagito, Vagito. Quindi è un toponimo che fin dall'antichità aveva questo nome, che poi ha conservato.
E veniamo invece ai neologismi, parole latine create appunto nella modernità. Se io porto a spasso il mio cane, ovviamente per correttezza dovrei mettergli il guinzaglio. E in latino come lo traduco questo guinzaglio?
Capistrum.
Che però rimanda a qualcosa di molto più
al
macabro.
Capestro, sì.
Sì, va bene,
sì,
come traduzione, professore.
Ma diciamo sì, abbastanza. Di per sé, se andassimo a vedere sul vocabolario, per capistrum si intende piuttosto la museruola. Però nell'antichità la museruola era realizzata con una grossa fune per legare la testa di buoi, cavalli o quant'altro, ecco. Quindi, per estensione, sì, diventa il guinzaglio perché è una fune il guinzaglio alla fine dei conti. Però la parola capestro in italiano indica proprio una condizione molto dura che è sovrapposta alla persona. Di certo il vocabolo è associato da Giovenale nelle satire al mondo del matrimonio. Infatti la Satira Sesta parla del maritale capistrum in un contesto molto simpatico. Diciamo che la Satira Sesta è quella dedicata ai costumi delle donne, o nota anche come la Satira di Messalina. E lì Giovenale, per dissuadere l'amico dalle nozze, si scaglia contro il genere femminile e invita provocatoriamente l'amico a scegliere una strada migliore rispetto al matrimonio, e indica come strade migliori suicidarsi oppure risolvere in qualche altra maniera. E dice Giovenale che purtroppo al mondo tutti guardano il matrimonio, e perfino il più famoso degli adulteri, che tante volte trovò scampo fuggendo da una casa, addirittura facendosi mettere calare dalla finestra dentro una cesta, stulta maritali iam porgit ora capistro, cioè porge il collo al cappio nuziale come un rimbambito.
Grazie professore, questa citazione, come dire, che ci ha fatto anche sorridere. E chiudiamo con un modo di dire interessante che deriva così dal mondo filosofico: la natura rifugge il vuoto, che in latino sarebbe
natura aborret a vacuo.
E questa, secondo le fonti che abbiamo trovato, professore, è una locuzione impropriamente attribuita a Cartesio, che comunque esprime, qui entriamo anche qui in un mondo abbastanza complesso, la concezione della materia della scuola aristotelica, poi superata insomma da una visione più moderna. Secondo la visione aristotelica, la natura rifuggeva al vuoto e quindi si adoperava affinché non potesse mai prodursi questo vuoto.
Eh sì, riempie gli spazi, no? Immaginiamo di far crescere indisturbati tutti gli alberi, no? Senza mai potare, senza mai... Allora ogni spazio sarebbe riempito, questo è diciamo il concetto che è alla base di questa espressione. Sì, è stata associata effettivamente alla nozione aristotelica, poi reimpiegata anche da Cartesio, però anche a me non pare che effettivamente risalga a lui l'espressione. E quello che poi invece viene adoperato nell'epoca tardo rinascimentali, dicevamo già nel manierismo abbastanza in fase avanzata, quasi alle soglie del barocco, quando perso ogni riferimento, no, all'equilibrio della natura e della figura rappresentata, quasi ogni spazio deve essere riempito con,
esatto,
qualcosa di ornato, e nasce allora
l'horror vacui.
La paura del vuoto. Per esempio Rigol, che è uno storico dell'arte, nel 1893 dice che rifugge la natura e quindi la riempie, che non ha nulla a che fare con una forma descrittiva, cioè nell'arte, per esempio nell'arte araba, sono decorazioni che riempiono ogni spazio. E ci sono anche degli studi di psichiatria, hanno portato a dipingere delle persone con dei problemi mentali, psicologici, tendono a dipingere riempiendo ogni spazio, come se avessero paura del vuoto.
Beh, viene in mente uno dei più grandi artisti illustratori italiani, che era Iacovitti, ricordiamo,
esatto,
le sue tavole, che veramente sono di una complessità e riempiono ogni spazio. Grazie davvero al professor Roberto Fusco, che è stato con noi per questa prima parte di Anima Latina.
Grazie a voi.
Correva l'anno 44 avanti Cristo. Le idi di marzo erano iniziate, ma non erano ancora finite.
Date a Cesare quel che è di Cesare, tutto ciò che è tuo, tutto ciò che è suo, date tutto a Cesare. Quel che è di Dio, quel che è di Giove, quel che è di Cerere. Le terre, i mari, la luna e il sole, date tutto a Cesare. Il dittatore perpetuo è stato pugnalato alla schiena, davanti tutti in ginocchio e dietro è pugnalato alla schiena. Invidia, folle, vendetta mi hanno pugnalato alla schiena. Ho fatto grande il mio popolo che mi ha pugnalato alla schiena. E mi hanno pugnalato alla schiena, dopo il sogno dell'altra sera. Mi hanno pugnalato alla schiena, il cielo sopra Roma piangeva. Mi hanno pugnalato alla schiena, ogni presagio me lo diceva. Mi hanno pugnalato alla schiena, mi hanno pugnalato alla schiena, mi hanno... Presso l'altare mi accingeva a compiere un sacrificio. Dentro quella bestia non trovavo il cuore ed è un cattivo auspicio. Presagio funesto, sangue che cola sul mio sacrificio. Su Roma un volo di corvi neri sotto un cielo grigio. E ho dato loro dignità e decoro, montagne d'oro da riempire il foro. E ho fatto tutto questo da solo, con la mia testa cinta dall'oro. Ho eliminato chi si è messo contro, ho portato Roma ai confini del mondo. Dalle colonne d'Ercole all'Ellesponto, dalla Britannia all'Egitto profondo. Spasso il mio seme tra i Tolomei, i figli di Cleo sono figli miei. Ho fatto scorrere sangue e Pantarei, ora venera Cesare tra gli dei. Primo imperatore de facto, nella storia il più contraffatto. Uccidete me, non quello che ho fatto, non il mio nome, non il mio ritratto.
23 volti, 23 colpi, per 23 stolti moriranno in molti.
Amici di Anima Latina, eccoci arrivati alla seconda parte del programma di oggi. Oggi parliamo delle idi di marzo, una data importante dell'antico calendario romano. La data è storicamente celebre, lo sapete, perché fu quella in cui, con 23 pugnalate, se non erro, avvenne l'uccisione nel Senato romano di Giulio Cesare. Era il 15 marzo del 44 avanti Cristo. In generale il termine idi veniva usato proprio per indicare i giorni a metà del mese del calendario romano. E parliamo del 15 marzo di quest'anno perché a Roma, dal 1933, c'è un liceo classico, storico, che porta proprio il nome di Giulio Cesare, e le idi di marzo di quest'anno sono state festeggiate a Giulio Cesare non solo con la seconda edizione del Certamen Cesarianum Urbis, di cui parleremo presto in questa trasmissione, ma anche con un lavoro didattico assai interessante e originale che si intitolava proprio Tu cuoque lude fili mi. E noi ne parliamo con due docenti del Giulio Cesare, la professoressa Daniela Filareto, che insegna lettere classiche in questo liceo romano. Professoressa, ben trovata.
Salve, buonasera.
E in linea con noi c'è anche Rocco Salemme, che già è conosciuto dai nostri ascoltatori, che insegna religione al Giulio Cesare. Professor Salemme, ben ritrovato.
Ben ritrovati e grazie dell'invito.
Ecco, chiedo proprio a lei, professor Salemme, come nasce questo progetto che porta come titolo proprio un gioco di parole? Tu cuoque lude fili mi, anche tu giochi, figlio mio.
Sostanzialmente nasce come motto ironico per contraddistinguere la celebrazione delle Idi di marzo proprio presso il liceo Giulio Cesare dove insegniamo. Abbiamo ripreso le parole con le quali la tradizione vuole che il dictator Perpetus abbia salutato, redarguito il suo figlio adottivo per introdurre quello che è stato un esperimento didattico con la lingua latina, cioè la creazione di alcuni giochi linguistici sull'evento del cesaricidio.
Ecco, professoressa Filareto, qual era l'obiettivo di questo progetto?
Sono tanti. In primis la conoscenza degli antefatti e delle circostanze dell'uccisione di Giulio Cesare, con un focus poi sulla anche la sua vita, le sue gesta. Poi abbiamo fatto un lavoro anche italiano, perché siamo partiti con la lettura di un libro in italiano finalizzato, diciamo, nell'elaborazione di un articolo di cronaca, quindi c'era anche questo esperimento di scrittura creativa. E poi dopo siamo passati alla redazione dell'articolo di cronaca in latino, con il titolo, l'occhiello, il sommario e poi alcuni dei giochi linguistici anche impostati nella lingua latina. Chiaramente l'obiettivo era anche quello di studiare il latino del primo secolo avanti Cristo, approfondire alcuni argomenti che svolgevamo nei mesi del quinto ginnasio, perché questa è una classe di ragazzi molto piccoli, fanno la quinta ginnasio. Poi secondariamente anche lavorare sulla traduzione dall'italiano al latino, che è una pratica didattica.
Ecco, volevo, scusi se la interrompo, una pratica abbastanza rara e molto temuta questa, dico bene?
Sì, sì, esattamente. Diciamo che era in uso alcuni decenni fa. Adesso un pochino lo si fa, ma in misura molto minore.
E perché avete voluto portarla di nuovo in auge, insomma?
Ma un po' perché, diciamo, questa pratica aiuta proprio nella memorizzazione, nella comprensione dei meccanismi linguistici. È un po' anche così per gioco metterci alla prova sul latino del primo secolo avanti Cristo. Questa è stata anche un'altra sfida, quindi la ricerca dei vocaboli magari usati dagli autori dell'età di Cesare.
Ecco, professor Salemme, qual è stato il ruolo degli studenti nella elaborazione dei vari contenuti? Hanno partecipato, ovviamente?
Assolutamente sì, il principio didattico che ci ha guidato è stato quello, per mutuare un inciso evangelico, quello del Nova et Vetera, di cui ecco il recupero della traduzione in via d'estinzione dall'italiano al latino, e poi quello di partire con un aggancio di play learning per coinvolgere gli studenti dopo un momento di studio più rigoroso, assestato e compito verso la produzione di quelli che sono stati dei giochi linguistici, quali dei cruciverba, dei crucipuzzle, dei cerca la parola. E lo studente è stato essenzialmente protagonista dopo la spiegazione della metodologia, perché dalla ricerca delle fonti allo studio grammaticale condotto in maniera ineccepibile dalla collega Filareto, per poi passare alla creazione, all'editing di questi giochi, gli studenti hanno avuto molto da fare, quindi tutt'altro che passività didattica.
Ecco, torniamo per un momento all'articolo di cronaca relativo proprio all'assassinio di Giulio Cesare. Professoressa Filareto, su quali fonti si basava questo articolo che, se ho capito bene, avete prima redatto in italiano e poi tradotto in latino?
Diciamo che sostanzialmente la fonte principale è stata Svetonio col De Vita Cesarum. Poi hanno analizzato alcuni passi delle vite parallele, soprattutto la vita di Cesare e di Plutarco, e le guerre civili di Appiano, la storia romana di Cassio Dione. Queste sono state le fonti antiche. Poi hanno letto un romanzo di Valerio Massimo Manfredi sulle Idi di marzo e anche un libro, diciamo, di piuttosto divulgativo, Quando eravamo i padroni del mondo, di Aldo Cazzullo, e questo mi è piaciuto moltissimo, anche la visione della puntata sulla 7 proprio di Aldo Cazzullo, una giornata particolare sulle di marzo, e anche i libri di testo, ecco, sono stati utilizzati essenzialmente come fonti storiche, abbiamo lavorato su quelle tre.
E invece, professor Salemme, tornando ai giochi linguistici ai quali accennavo poco fa, Cruciverba, quali altri giochi, come li avete creati?
Noi abbiamo sostanzialmente introdotto un'attività di cooperative learning, radunati i ragazzi in dei piccoli gruppi, li abbiamo fatti cimentare su un cruciverba, sostanzialmente che è stato chiamato poi Cruci Congiura, e che assieme a tutti gli altri giochi è fruibile sul sito del nostro liceo. È un crucicongiura strutturato graficamente con le caselle bianche e le caselle nere e nelle domande e risposte in latino. Quindi l'intento è questo: dopo aver approcciato l'articolo in italiano o per i cultori la versione latina, cimentarsi nella risposta di queste domande per compilare la crucicongiura, cioè la risposta a quelli che sono i nuclei fondamentali del cesaricidio. Successivamente c'è stata una mappa che abbiamo chiamato Ludi Geografici, una mappa antica della Roma imperiale, nella quale andare ad identificare tutti i luoghi e le topografie dell'urbe ai tempi di Giulio Cesare e non soltanto, quindi un gioco a più ampio respiro per tutti i cultori della classicità. Infine un word search, un pattern schematico con delle lettere alla rinfusa, all'interno delle quali andare ad identificare nomi o ruoli dei protagonisti dell'evento fondamentale delle Idi di marzo.
Professoressa Filareto, un modello didattico questo vostro progetto?
Sicuramente, in cui gli alunni, come diceva già il collega, sono protagonisti e non passivi. Poi, ecco, è un modo per, diciamo, far rivivere questo latino, agganciandolo anche alla contemporaneità, quindi anche la figura di Giulio Cesare offriva degli spunti di riflessione sul potere e le sue, diciamo, anche aberrazioni, se vogliamo, no? Al tempo stesso però i ragazzi sono rimasti affascinati dalla figura di Giulio Cesare, che è sicuramente una personalità carismatica, quindi, diciamo, tanta creatività oltre allo studio, e questo sicuramente ha riscosso un grande interesse.
Ce lo conferma, professor Salemme?
Io lo confermo, ma nel senso realista del termine, cioè parliamo comunque di ragazzi di 15 anni che nel momento in cui un docente propone loro un aggravio didattico, loro hanno, diciamo, la solita reazione di spurinna: guardati dalle Idi di marzo, e sostanzialmente anche guardati da quello che i docenti ti propongono come qualcosa di bello, entusiasmante e facile. Però nel tempo, dopo le prime resistenze, dopo i primi dubbi, perché i ragazzi lo sanno che non è prassi ormai così comune tradurre dall'italiano al latino, e sostanzialmente era un progetto che ha richiesto molto tempo di realizzazione, i ragazzi ne hanno compreso le finalità, hanno compreso l'interdisciplinarietà, hanno compreso che c'è un modo di apprendere più coinvolgente, entusiasmante e sicuramente al passo con i tempi.
E allora davvero congratulazioni a Daniela Filareto e Rocco Salemme, docenti al Liceo Giulio Cesare, Liceo Classico Giulio Cesare di Roma, per il loro progetto Tu cuoque lude fili mi, e presto parleremo anche con i vostri studenti, anche perché dobbiamo sentire chi è che ha vinto il certamen Cesarianum Urbis di quest'anno. Grazie e a risentirci presto.
Grazie a
voi
per l'invito. Arrivederci.
Un grazie speciale ancora ai nostri ospiti Daniela Filareto e Rocco Salemme, entrambi docenti al Liceo Classico Giulio Cesare di Roma, per averci illustrato questo progetto didattico ludico realizzato proprio in occasione delle Idi di marzo. Grazie anche al professor Roberto Fusco, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 186esima puntata di Anima Latina, che troverete come tutte le altre in podcast su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.